4 mattino.
Giovedì 11 luglio, le 8:17 minuti e 46 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Carissimo, io comincio da, come mi capita abbastanza spesso, la notizia che sui giornali non c'è perché non può esserci. Stamattina, per la terza volta in due mesi, 37 aerei cinesi hanno sorvolato in modo molto minaccioso Taiwan. Non c'è questa notizia neanche sui giornali americani, ma il New York Times, di tutte le cose discusse al 75esimo compleanno della NATO, mette in evidenza che, come del resto fa anche il Sole 24 Ore, che la NATO accusa la Cina, praticamente le dice: tu sei dietro tutto quello che sta avvenendo, stai supportando. Non crede che non lo notiamo, notiamo tutto, anche la visita e i modi della visita di Modi a Putin, di cui abbiamo parlato ieri mattina, e appunto citavo il titolo di testata del Sole 24 Ore: la Cina va a competere anche sulla Luna, la cosa di cui avete parlato col direttore Fabio Tamburini. È evidente che la debolezza di Biden, noi la trattiamo come una questione che riguarda le elezioni americane, ma è una questione che riguarda tutto l'Occidente, nel senso che l'Occidente è in preguerra, vogliamo dire, o in guerra, perché in alcune parti del mondo è già una guerra dichiarata e attuata, e non ha una leadership, non l'ha né negli Stati Uniti, che è la cosa più grave, perché la leadership solo da lì può venire, ma non ha una leadership neanche in Europa, e ne è prova, ne sono prova di queste cose. Uno, che hanno stanziato adesso gli F-16 pronti per l'Ucraina, poi verranno mandati missili NATO in Germania, per libera le difese aeree per Kiev. Dal 2026 armi USA a lungo raggio, 2026 fra due anni, è dall'inizio della guerra d'Ucraina che loro dicono quel tale carro armato non si può mandare, poi dopo un anno lo mandano, ma nel frattempo l'Ucraina subisce danni e soprattutto non è un modo di combattere una guerra. Allora tieniti fuori, lascia l'Ucraina, consegnala all'aggressore, ma questo modo di per paura di irritare o comunque di compromettere quell'equilibrio che c'è con la Russia, questa paura di mandare anche le armi nei tempi giusti, ripeto, o le mandi nei tempi giusti oppure è inutile che le mandi, spendi solo tanti soldi, irriti i contribuenti e alla fine perdi la guerra. Ma ti dicevo, la leadership non è che manca solo negli Stati Uniti, manca anche in Europa, perché ieri è stato fatto un processo, tutti gli Stati europei hanno fatto un processo a Orbán, ma alla fine, per trovarsi quasi all'unanimità, quasi, perché Fizzo si è tirato fuori, quindi su 27-25 stati che partecipavano a questo vertice sono trovati l'unanimità, però hanno talmente annacquato il provvedimento che è risultato essere un ammonimento anche abbastanza vago, capisci? Quindi,
tra l'altro, scusami Paolo, notizia di questa mattina: il Guardian riferisce che, secondo indiscrezioni, Orbán si preparerebbe a partire per Mar-a-Lago, la residenza di Donald Trump, dove dovrebbe incontrarlo per parlare esattamente di Ucraina e di Russia. Quindi si è costruito un'agenda per questi primi giorni da presidente di turno dell'Unione Europea, che è questa.
Sì, sarà presidente, è come se dicesse tra le righe: sarò presidente, siccome sarà presidente per un semestre, anche quando verrà eletto Trump, e quindi vado a parlare con Trump, perché così vediamo di mettere su un'agenda per quel momento, e gli riferirò di quello che mi sono detto con Putin, Xi Jinping. Ma fammi restare, perché nella mia solitaria campagna Non, figurati, perché Biden rimanga alla guida dei democratici, può darsi benissimo che abbiano ragione, ma per la postura di coloro che lo criticano. Ora, ieri, come vedrete in tutti i giornali, anzi tutti lo sanno perché già ieri sera i telegiornali ne parlavano, le agenzie, è sceso in campo George Clooney, che ha detto con tutta l'amicizia che ho per te, ritirati sostanzialmente. Ora, George Clooney, i giornali alcuni lo ricordano, altri no, ma non 2 anni fa, ma 25 giorni fa ha fatto una cerimonia per la raccolta di fondi per Biden insieme a Julia Roberts, Barbara Streisand, una cosa clamorosa a Los Angeles di cui hanno dato con enfasi notizie su tutti i giornali. Allora io mi rivolgo a George Clooney, che pare che non ci ascolti, no, almeno non tutte le mattine, ma mi rivolgo a coloro che è questa modalità, capisci? Ma o tu mi dimostri, dici guarda, ho saputo che Biden ha avuto un ictus proprio nei 20 giorni intercorsi fra la mia raccolta fondi e questo mio appello, oppure sei un ipocrita, un maledetto ipocrita, perché 20 giorni fa Biden stava nelle stesse condizioni, ripeto quello che dico quasi ogni mattina, che il primo articolo su fatto che Joe Biden fu l'articolo di Ignatius sul Wall Street Journal o sul Washington Post, no, sul Washington Post, scusa, ho sbagliato, in ottobre, capisci, quando c'era tutto il tempo di fare le primarie, così uno che ha raccolto i fondi 20 giorni fa non può oggi alzarsi, insomma.
Beh, però posso dirti una cosa, Paolo, pur no, comprendendo il discorso che stai facendo da qualche giorno, ti dico questo, però oggettivamente quel match televisivo con Donald Trump è stato quello che possiamo definire un game changer, cioè ha cambiato le carte in tavola, quindi non lo so, anche...
Capisco, ma infatti io non dico che non debbano cambiare opinione. Dico che il modo in cui si pronunciano pubblicamente è un modo sfrontato e da ipocriti, capisci? Per me, anche io ho cambiato opinione durante quel confronto televisivo, che come sai guardammo tutte e due la notte in cui si svolse, ma non mi sognerei mai di rivolgermi a una persona se mi rendessi conto che una mattina tu batti, insomma, che non sei all'altezza del tuo compito, ma tu non è che mi rivolgerei a te dicendoti ma non te ne rendi conto che sei un cretino, che hai perso ogni senso, cioè o è intervenuto un fatto, oppure silenziosamente in via privata ti farei sapere, guarda, se fossi un amico. Anche perché, ripeto, questa campagna contro Biden sta diventando la campagna elettorale degli Stati Uniti e avvantaggia, come ad ogni evidenza, Trump, ma rende l'Occidente disarmato di fronte alla Cina. Secondo me questa baldanzosità cinese è dovuta anche al fatto che il principale paese dell'Occidente per la prima volta nella sua storia si trova a discutere il tasso di rimbecillimento di Biden. Comunque, chiuso, riflesso della parte della debolezza di questa cosa sull'Europa è che in Europa prende sempre più vigore questo gruppo dei patrioti di Orbán che hanno le tesi di Trump sostanzialmente e di Salvini in Italia, ne prende, perché in Italia ormai il leader dei pacifisti, vedo che i giornali pacifisti ormai fischiettano perché fanno finta di niente, ma ormai è chiaro che è Salvini che ogni giorno si pronuncia basta l'invio delle armi, la pace, la cosa più importante, lo dice anche Stefano Folli oggi nel suo commento, nella sua nota, fallito alle elezioni europee nella sua versione più esplicita e grossolana mi sembra un termine eccessivo, la lista di Michele Santoro, il partito russo, anche questo è un po' anti-americano, prende forma adesso con i patrioti, ormai terzo gruppo al Parlamento europeo, sì, terzo gruppo, patrioti però dicono quello che è troppo è troppo, e i lepenisti dicono Vannacci però no, non lo vogliamo come vicepresidente. Oggi è sceso in campo Jean-Philippe Tanguy, che è un personaggio, chiunque frequenti la Francia o legga i giornali francesi, è un numero due del Rassemblement della Le Pen, che dice che va bene tutto, noi ci siamo uniti con entusiasmo, vi abbiamo dato il nostro leader Bardella, ma per favore Vannacci tenetevelo, perché non ci piace, insomma. In Italia, che dire, in Italia è stata approvata la legge, chiamiamola così, legge Nordio, insomma, intercettazioni, una stretta sulle intercettazioni, i giornali festeggiano, anche perché
non tutti i giornali
tranne i giornali, però anche i giornali giustizialisti, certo, De Rao, l'opposizione è stata vibratamente contraria, però ti ripeto, i numeri sono numeri impressionanti, perché questa volta hanno votato insieme al governo anche tutti i parlamentari centristi, cioè quelli di Italia Viva e di Azione, anzi un leader di Italia Viva e Azione, perché chiedono il superamento, almeno lui e Marattini. Enrico Costa oggi, in una intervista a Repubblica, dice una riforma giusta, le condanne erano solo lo 0,5% dei casi, stiamo parlando delle condanne per abuso d'ufficio, migliaia di processi e gogni agli indagati, racconta Massimo Malpica sul giornale, ecco tutte le storture che non vedremo più, e fa un elenco incredibile delle storture. Ma qui, a proposito di questo, quindi niente, è passata, c'è qualche giornale che dice che è troppo poco, però quello che mi ha colpito effettivamente, visto che l'hanno votata tutti quelli di Azione Italia Viva, Stefano Esposito sul Riformista fa un appello ai garantisti del PD, dice, ma è possibile che nessuno di voi, che non ci sia uno di quelli tradizionalmente garantisti, che dica no, questa volta hanno ragione Renzi e Calenda? Ma questo proprio per testimoniare, perché fa la differenza.
Cioè l'unico è il povero ex sindaco Ugetti. Di Lodi, Ugetti, in una lettera al Foglio, vabbè, però quello è stato, no?
Quello non conta, perché è stato condannato, poi assolto, quindi... quello non fa testo, quella lettera, e questo stabilisce una legge che non è di oggi, che nella sinistra chi è dissidente a sinistra della sinistra prende voce, ha coraggio, parla e parla anche in maniera vibrata, sia agli europarlamentari sia i parlamentari stessi, gli intellettuali. Chi è a destra dalla linea del partito, a destra poi, riformista, sta zitto. Questo succede, l'ultimo che parlò era Giorgio Amendola nel PC, ma stiamo parlando di 50 anni fa. Da allora, se uno è di destra, fa sapere in via cauta, con parole che non si capiscono, capisci? E non prende la parola. Sarebbe elegante, anche solo per testimonianza, che una volta, non dico su questo caso perché magari la penso tutti allo stesso modo, ma che una volta anche quelli della destra e della sinistra, i riformisti, ce ne fosse uno, tanto solo per avere... su questo tema del PD fa un editoriale che segnalo, Marco Travaglio, a proposito di un ordine del giorno Serracchiani per cancellare parte della legge Severino, dice: viene da chiederci con che faccia il PD chiede la dimissione di Totti agli arresti domiciliari senza neppure una condanna in primo grado. La risposta è semplice: con la faccia del PD, che fino all'altro ieri adorava pure l'autonomia, bla bla bla. Ti segnalo, per concludere, due fatti. Uno è una cosa di cui hai parlato lungamente tu, quella inchiesta, scoop di Mario Aiello ieri sul Messaggero, che il preside del Tasso Paolo Pedullà ha deciso di andarsene perché non ne può più dei genitori che si comportano come sindacalisti dei loro figli, se ne torna a... l'Istituto di Istruzione Superiore Tommaso Salvini, che comprende il liceo scientifico Azzarita, sì, e il Mameli, che è una scuola di Roma dove pare che lui abbia fatto anche la scuola. Ma insomma, la vera sostanza è che lui si è trovato durante l'anno di occupazione che i genitori venivano a difendere, cioè il contrario del 68, era nato come una rivoluzione contro i genitori.
Sì, lui aveva dato una serie di 5 in condotta a quelli che avevano occupato, eccetera, eccetera, e si è trovato appunto
ma
i genitori.
Non voglio, non voglio entrare nel merito, può darsi che sbagliasse,
io non ho mai detto che sbagliasse, non ho detto questo, raccontavo il fatto.
Ma noi dobbiamo essere obiettivi, può darsi che erano eccessivi, potevano andarsi, ma e non erano eccessivi, non sbagliava, ma il fatto che i genitori si presentassero come un comitato e lo torturassero perché ritirassero l'arma e scendessero in lotta ai genitori, i 68 non si fanno così. E oggi mi ha sorpreso positivamente che scendono in sua difesa, e me lo aspettavo, il ministro Valditara, che dice questi genitori militanti sono una cosa poco elegante, ma anche, questo sempre sul Messaggero, il capo dei presidi italiani, che si chiama Mario Rusconi, che dice i genitori facciano i genitori, non gli avvocati dei figli, la smettano. Ultima cosa che mi ha colpito, c'ho un minuto, 20 secondi,
20 secondi,
in Puglia è stata varata, il Consiglio regionale ha varato una legge contro l'omotransfobia. La Chiesa si è un po' risentita perché è una legge severa, ma oggi Monsignor Giovanni Ricchiuti, intervistato da Giuseppe Di Bisceglie sul Corriere del Mezzogiorno, scende in campo, il Vescovo Emerito di Gravina, per dire che questa legge è magnifica, che bisogna essere comprensivi, inclusivi. E ovviamente il consigliere regionale PD Francesco Paolicelli plaude, sono tutti contenti, e questo conferma la legge di cui sopra, che quando tu sei nella sinistra, anche come caso isolato, ci tieni a far sapere qual è la tua opinione. Quelli che sono alla destra tacciono. È un fenomeno,
è una legge universale. Allora ne terremo conto, poi abbiamo ancora una settimana, anzi domani non ci sono, cioè Giulia Crivelli, e poi abbiamo altri 5 giorni, ne terremo conto per la prossima stagione, naturalmente.
Ma allora se domani non ci sei, mi devi concedere venerdì prossimo, il nostro ultimo giorno, di fare una seduta
puntatone,
lunga.
Puntatone, venerdì, sì. Puntatone di chiusura di stagione, ci sto, caro Paolo, ci sentiamo lunedì mattina, e domani gli ascoltatori
molto
che sentono
bene,
qua.
Molto bene, molto bene.
Ciao Paolo.
Va bene, grazie.
Ciao.
24 mattino.
Dunque, l'ultimo atto ieri, la notizia di cronaca, se volete, è la decisione del TAR, il divieto del Comune di Firenze di iscrivere nuovi affitti turistici brevi nell'area UNESCO del centro storico della città non è più valido. Quindi così è, così decide il TAR, è una motivazione basata essenzialmente su una questione formale che non vi sto a riassumere. No, sì, forse molto brevemente. Il Comune di Firenze ha poi varato un piano operativo. In questo piano operativo non è contenuto lo stop ai nuovi affitti brevi nell'area UNESCO, e quindi, dice il TAR, a questo punto quel divieto è superato dal piano operativo. Però, diciamo, questo è solo l'ultimo atto. Che ci porta ad un ragionamento generale. Come ogni volta, quando si avvicina l'estate, si ragiona sul cosiddetto overtourism, ossia il troppo turismo nelle città, no? Che pure sono pronte ad accogliere, ne hanno voglia perché il turismo porta soldi e tutto quello che sappiamo, e però dall'altra parte, nelle città, in luoghi particolarmente attraenti, ci si ritrova con masse infinite di persone che creano problemi evidentemente ai residenti e nella gestione dei servizi delle città. Una delle chiavi di lettura che stanno dando molte città è esattamente quella dello stop agli affitti brevi. Addirittura Barcellona starebbe pensando ad uno stop stop totale entro novembre 2028, cioè l'abolizione delle licenze dei 10.000 appartamenti attualmente approvati come affitti a breve termine. Le vostre voci, se vorrete, su questo al 349-238-6666 per WhatsApp e WhatsApp audio, e all'800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. Ma la prima voce che sentiamo è quella della neo sindaca di Firenze, Sara Funaro. Buongiorno, benvenuta e, come si dice, ben eletta, come non so, non lo so.
Buongiorno,
ci siamo.
Buongiorno a voi. Buon lavoro.
Buon lavoro, ok, perfetto, perfetto, buon lavoro. Lo ripristinerete, mi sembra di aver capito, questo divieto.
Ma sì, sì, allora una precisazione anche per spiegarlo, perché chiaramente le sentenze poi hanno un linguaggio tecnico. La sentenza del TAR non ha annullato il provvedimento del Comune di Firenze, tanto che non è entrata nel merito del blocco che abbiamo inserito nell'area UNESCO per gli affitti turistici brevi, ma di fatto è entrato su una questione tecnica, dicendo praticamente che ravvisano un cortocircuito tra i due strumenti urbanistici, per cui il regolamento urbanistico che oggi è vigente e il piano operativo che è stato approvato ma non ancora vigente. Per noi un cortocircuito non condivisibile, perché ad oggi noi abbiamo il regolamento urbanistico che è attivo, per cui la delibera approvata va su quello. Ma al di là di questo, noi abbiamo deciso di andare avanti, perché il tema degli affitti turistici brevi in città è reale e è un problema reale. I cittadini non trovano più affitti sostenibili per poterci vivere, e la prossima settimana porterò in giunta i provvedimenti per riconfermare lo stop agli affitti turistici brevi nell'area UNESCO, perché questo è un problema molto sentito dei cittadini che vivono la città, dei cittadini che non riescono a trovare casa, studenti, lavoratori che vengono a vivere in città, e ragazzi che crescono e che vogliono andare legittimamente via dalle case dei genitori per farsi una vita autonoma. Chi vive la città tutti i giorni sa quanto questo impatta sia sulla vita della città e di conseguenza sulla trasformazione.
Ma non è, non so come dire, molti dicono, ci mettono una questione di principio innanzitutto, no? Cioè, la questione di principio è: io con la mia proprietà privata ci faccio sostanzialmente quello che mi pare, quella è la mia casa. Se io decido di farci un affitto breve, trovo inaccettabile che lo Stato, nella fattispecie nella sua articolazione comunale, entri in questo. E in secondo luogo, ma lei è davvero convinta che la soluzione al tema abitativo passi dal blocco degli affitti brevi?
No, allora, io sono convinta che il tema dell'emergenza abitativa in generale, che poi non è più diventata l'emergenza abitativa per le fasce di popolazione che sono in stato di fragilità. Noi abbiamo lavoratori e persone, studenti e anche persone che guadagnano stipendi medio-alti, che hanno difficoltà a trovare casa nelle città. Parto da un presupposto: non esiste una soluzione unica, ma devono essere messe in campo più risposte per governare il tema dell'abitare e della residenzialità nelle città. Però bisogna partire da un presupposto: noi viviamo in un paese in cui manca una regolamentazione nazionale. Ad oggi sugli affitti turistici brevi nel nostro paese non abbiamo una regolamentazione, e per me è necessaria, e io continuerò a chiederla, perché quello aiuterebbe molto a dare gli strumenti ai comuni per poter incidere. Io sono convinta che ci voglia sia la regolamentazione, e al fianco di questa debbano essere messe in campo delle proposte e dei piani abitativi che le amministrazioni possono incentivare. Noi nel nostro programma elettorale, che poi diventa ovviamente programma di mandato, abbiamo inserito un piano abitativo molto molto ambizioso, con investimenti importanti, oltre 100 milioni di euro per dare risposte abitative a tanti cittadini. Abbiamo fatto una stima di 12.000 cittadini, ma è chiaro che questo è un tipo di risposta. Poi ci vogliono risposte sulla regolamentazione del mercato. Tra l'altro ricordo che la tipologia di affitti in città poi incidono anche sulla trasformazione della città e anche su quello che è il volto da un punto di vista commerciale.
Senta, c'è una questione più generale, poi insomma, questi temi sono ovviamente aperti al dibattito di tutti quanti, del paese, degli ascoltatori, come ovvio. C'è un tema più generale di eccesso di turismo che non dipende solamente dagli affitti brevi, Funaro?
No, allora, è certo che nel momento in cui c'è un'offerta c'è una domanda, e questo lo sappiamo benissimo. Firenze è una città straordinaria, per cui con un'attrattività di turismo molto molto forte. È chiaro che dobbiamo lavorare anche su tutto quello che è il turismo sostenibile, sappiamo quanto è complesso anche questo lavoro da fare, lo vediamo nelle grandi città turistiche come Firenze, Venezia e altre, cercano di mettere in campo tutte le proposte possibili. Però bisogna anche guardare al lavoro che dobbiamo fare per il turismo sostenibile, ma dall'altra parte a preservare una città che dia prima di tutto risposte ai cittadini che decidono di risiederci. Questa deve essere una priorità per chi amministra.
Senta, ma su questa cosa degli affitti brevi è basata su dati? Cioè una decisione di questo genere immagino che venga presa sulla base, no, di dati che non sono solamente i dati, no, di quanti affitti brevi ci sono, eccetera, eccetera, ma magari, no, c'è un ragionamento più largo. Quali sono questi dati?
Ma allora, intanto i numeri degli affitti turistici brevi sappiamo che sono altissimi nella nostra città, si parla di più di 13.000, ora non mi ricordo il numero preciso, però più o meno sono questi numeri in una città che è una città di 370.000 abitanti, per cui è una proporzione importante. E basta guardare, soprattutto in alcune aree, l'area del centro storico è un'area dove questo ha un impatto molto forte. Noi vediamo che si stanno trasformando i condomini, ci sono sempre meno residenti, rischiano di diventare dei condomini a tutti gli effetti solo per affitti turistici brevi, e di conseguenza poi va a cambiare anche il volto della città e dell'offerta commerciale. Per cui abbiamo anche un tema di preservare il commercio di vicinato, gli esercizi storici e l'artigianato. Insomma, è un qualcosa che impatta sulla residenza, ma impatta anche sulla trasformazione del volto della città e di un'area importante della città.
Senta, c'è anche un altro punto che qualche ascoltatore sottolinea, e lo chiedo in questo caso più alla politica di dimensioni nazionali, perché chiaramente la sindaca di una grande città, qualche ascoltatore dice: guardate qua, il problema non sono gli affitti brevi, sono gli sfratti lunghi, cioè dicono questo. Quella è una questione aperta, sindaca, cioè nel senso che è chiaro, mettendomi nei panni di un proprietario di casa, no, come possiamo fare tutti quanti, nel momento nel quale io posso affittare per 4 più 4 col massimo della tranquillità, che o vengo pagato o l'inquilino lo mando via rapidamente e l'affitto di nuovo, e sto sereno, non mi metto chiedo scusa per l'espressione un poco elegante, nello sbattimento di fare un Airbnb accogliendo la gente o affidandomi a un'agenzia e via dicendo, no?
Ma allora, questa è una verità assoluta. Allora, io penso che, quando dicevo prima che ci vogliono più risposte, da una parte noi bisogna cercare di incentivare e sostenere tutti quei proprietari che affittano a lungo periodo e metterli in condizioni di farlo. Sicuramente va fatto un lavoro sempre più stretto di coordinamento con tutte le realtà a livello territoriale, a partire dalla Corte d'Appello, con le prefetture, per quello che riguarda le procedure di sfratto, perché è un tema vero. Un proprietario che affitta un inquilino e quell'inquilino smette di pagare l'affitto e lo sfratto poi è lungo, è chiaro che questo disincentiva affittare di nuovo. E quando io dicevo che deve essere affiancato anche da politiche abitative, tra l'altro ricordo anche in questo non c'è un punto del governo che sostenga le politiche abitative. I comuni stanno correndo al riparo mettendo risorse proprie, ma non ci sono risorse per i contributi affitto, non ci sono risorse per l'edilizia popolare, per l'housing sociale, su niente. Noi abbiamo deciso comunque di metterci risorse perché per noi è importante, e bisogna lavorare anche per velocizzare dove c'è da dare assistenza a persone con fragilità. È chiaramente l'amministrazione comunale che lo deve fare, per cui accelerando i percorsi di sfratto, dove non c'è necessità di assistenza, cercare di incentivare. Come anche lavorare, e io questo lo vorrò fare, su tutti quelli che sono gli incentivi e le agevolazioni e le facilitazioni per i cittadini che decidono di affittare a lungo periodo. È chiaro che non esiste un provvedimento solo, ma ci devono essere una pluralità di misure che si mettono in campo.
Grazie, Sara Funaro, la sindaca di Firenze, la lascio perché so che la giornata è intensa. È presente la giunta oggi, o vado errato, o mi sbaglio?
Oggi no, ma siamo vicini.
Siete vicini, va bene. Allora, buona giornata, Sara Funaro, la sindaca di Firenze. Adesso diamo un po' di spazio agli ascoltatori. Qualcuno dice l'affitto breve enormemente, non lo so, comunque molto più remunerativo dell'affitto 4 più 4, ma comporta anche tutta una serie di altri problemi. Cioè, è chiaro che nel momento nel quale hai una facilità precipitazione. Uno può preferire la via facile, la via comoda, appunto, di fare un affitto 4+4 che mi dà, per così dire, una maggiore serenità, una maggiore tranquillità, meno fluttuazioni, meno problemi nella gestione dell'appartamento, più facilmente si rompono i bicchieri, li devo ricomprare, tutte queste cose qua. E quindi là, se tu riesci a scardinare quel meccanismo, probabilmente la cosa un po' più si equilibra, immagino. Sentiamo qualche voce di ascoltatore, iniziamo dagli WhatsApp, poi abbiamo un paio di telefonate già. Vai Carmelo.
Ma scusate, parlano tutti dell'inquinamento delle macchine che la gente usa per andare ai lavori, ma inquinano più le macchine o inquinano più gli aerei dei turisti? Non è necessario andare a visitare le città nel mondo, io la penso così.
Vabbè,
se c'è
allora
l'inquinamento
rimane,
ognuno stia a casa sua.
Ok, rimaniamo tutti nel paesino, va bene.
Non mi sembra una cosa molto intelligente, vi faccio l'esempio di Torino. Per quanto riguarda il turismo, qualcosina si fa, vedi i vari palazzi, Savoia, Museo Egizio, Museo del Cinema e quant'altro, e quindi ci sono dei pacchetti che permettono di visitare la città. È chiaro che in quel periodo lì, o quando arrivano i turisti, c'è un po' un pochino più di movimento, però voglio dire, bisogna capire in realtà cosa uno vuole dalla vita. Cioè.
No, giusto, a posto che Torino mi sembra che non sia uno di quei luoghi che soffre del, aperte virgolette, problema, chiuse virgolette, lo dico perché poi è anche un'opportunità economica dell'overtourism. Fabio dalla provincia di Brescia, buongiorno, rapido se può, grazie.
Sì, buongiorno, rapidissimo. Io abito in una zona marcatamente turistica, il Lago di Garda, dove l'emergenza abitativa per gli affitti, per chi abita, diciamo, nella zona e anche per chi ci lavora, subisce la difficoltà di trovare un alloggio. Allo stesso tempo sottolineo che, e rimarco che assolutamente il fatto di andare a vietare questa tipologia di affitti brevi, che peraltro sono il motore dell'economia di tante zone e anche di tanti centri, non è sicuramente poi risolutivo nei confronti di chi vuole prendere in affitto un immobile che è stato acquistato, sottolineo, sopra il valore di mercato da chi ha voluto fare un investimento e che sicuramente non accetta di affittarlo a un valore relativamente basso e che quindi sia accessibile anche dal lavoratore medio che vuole abitare nel centro di una città. Bisogna anche cercare di capire questo punto e distinguere un po' tra quello che è l'affitto di un lavoratore medio e quello che è invece un'attività che una persona, per la quale una persona ha anche investito.
Sì, e anche se posso, come mediazione, mi viene da dire, distinguere tra le zone, è chiaro che una città che vive di tante cose e vive anche di turismo può sentire il problema in maniera più forte rispetto, per esempio, alla zona del Garda, dove alcune fasce della zona del Garda sono essenzialmente basate sul turismo. Furio da Firenze, buongiorno, prego.
Sì, buongiorno. No, appunto, avete già detto molte delle cose che volevo dire, ma appunto la città come Firenze è una città che vive soprattutto di turismo. Ora, vietare gli affitti brevi vuol dire non dare più la possibilità a tantissimi di visitare la città, perché la ricettività degli alberghi è comunque insufficiente. Poi hanno un prezzo molto più alto, e mentre l'affitto breve, una famiglia che vuol venire a visitare la città con poco se la cava. Per quanto riguarda poi il problema del dice dobbiamo affittare, facciamo gli affitti lunghi, gli affitti di 4+4, uno fa l'affitto 4+4 il più delle volte, come diceva lei giustamente, e poi hai bisogno dell'appartamento, non riesci mai a riaverlo, devi fare una causa, devi andare in tribunale, devi fare lo sfratto non glielo fanno mai, e quindi c'è una serie di problematiche che andrebbero
Sì, esatto, esattamente. Io sono abbastanza convinto che con una semplificazione delle regole poi in realtà il mercato si riequilibri abbastanza. Poi ci sono casi invece dove non avviene, Barcellona è uno tra questi, tanto per dare un'idea. Abbiamo tempo per un altro WhatsApp, Carmelo, vai.
Ma non viene in mente a nessuno che probabilmente tutela molto di più il proprietario di un appartamento l'affitto breve rispetto all'inserire un inquilino anche col contratto, che potrebbe smettere di pagare anche il giorno dopo essere entrato, e ci vogliono mesi se non anni per riuscire a liberare, e non è detto che si riusciranno a recuperare più i soldi non incassati. Cioè non c'è tutela per chi affitta con un contratto, almeno il contratto turistico, entrano, escono e si è sicuri che non occuperanno mai la casa. casa.
Poi non lo sai mai, eh. Comunque Vox Populi, Vox Dei, molti avete detto questa cosa qua, lasciamolo là come spunto di riflessione. Carmelo Lauricella, regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Valentina Pigliautile, Marco Santoro, la squadra di 24 Mattino. Noi ci risentiamo non domani mattina, perché c'è la grandissima Giulia Crivelli, invece ci risentiamo lunedì mattina alle 6:30 per l'ultima settimana di 24 Mattino prima della pausa estiva. Il GR a lunedì. Buon